Radio Rosbrera, ciao! Ancora una volta, scriveva Dürrenmatt, voglio sondare, voglio scandagliare, anzi, le possibilità che forse restano alla giustizia. Ancora una volta voglio scandagliare, nel mio piccolo, non pretendendo di essere Dürrenmatt, nel mio piccolo voglio scandagliare le possibilità che restano a capirci, di capirci qualcosa, o di vedere ciò che accade, o di provare a intravedere le ragioni di ciò che accade intorno a noi, e conseguentemente, almeno nei casi migliori o semplicemente più sensibili dentro di noi, a scandagliare le ragioni profonde di ciò che avviene appunto intorno a noi e dentro di noi e provare a vedere chiaro nel futuro. Il mio viaggio, breve viaggio, oggi parte da uno scrittore francese forse non noto a tutti, benché piuttosto famoso e in alcuni periodi, soprattutto del XX secolo, abbastanza rappresentato a teatro, che si chiamava Jean Giraudoux. Giraudoux appunto ha scritto tanto non solo per il teatro, ma le opere per il teatro sono quelle che per poi rimaste più famose. È uno scrittore incatalogabile, vagamente nato in una temperie post-simbolista, o in una temperie di letterati abili e pronti a giocare con le parole, ma appunto è incatalogabile e forse per questo non ha lo spazio che meriterebbe, frase fatta, espressione roboante e banale che spesso si usa e che però è inevitabile impiegare appunto quando si prova ad esaminare come l'attualità, come non solo la critica letteraria, ma il lettore di oggi, o quello che si vorrebbe fosse il lettore di oggi, o il lettore che gli editor e l'omologazione tentano di plasmare, guarda ad alcuni scrittori diversi, più originali, eccetera. Tra le opere di narrativa più note di Giraudoux c'è una Susanna e il Pacifico. Susanna e il Pacifico, forse ci saranno delle edizioni anche più recenti, a me è capitato di leggerlo in un'edizione pubblicata ormai alcuni decenni or sono da una casa editrice che in quel momento si voleva molto elegante e che anche oggi lo è, ma che credo a distanza si possa dire abbia ormai tradito alcuni suoi ideali fondativi. Susanna e il Pacifico, un libro molto strano, la protagonista si chiama Susanna, come la moglie a quel tempo, o meglio all'uscita del romanzo lui si era appena separato, la moglie di Giraudoux, ed è nata in una amena località chiamata Bellac, una amena località della Francia centrale, esattamente come Giraudoux, come suggerisce in qualche modo al titolo, per chi non avesse letto il libro. Questa ragazza che ha vinto un viaggio intorno al mondo, che dovrebbe menarla in Australia, e fa naufragio, rimane forse l'unica sopravvissuta di questo naufragio, ribellione. È una scena molto confusa, ma è giustamente molto confusa, come si suppone molto, ho ragione di supporre, molto confusi siano tanto i naufragi che gli ammutinamenti su grandi navi. Dunque fa naufragio, viene messa in salvo e fa naufragio su un'isola deserta dove vive delle esperienze diametralmente opposte. Ecco, lo anticipiamo perché poi è il succo del brano o dei brani che sto per leggere, vicende opposte a quella del suo illustre antenato, che non è per nulla tale, Robinson Crusoe, o Crusoe che dir si voglia. Nel suo pluriennale esilio in questa isola del Pacifico, Susanna riscopre un rapporto genuino, scevro da catalogazioni o con catalogazioni inventate della natura. Un rapporto anche coraggioso, intraprendente, ma non per questo di dominazione nei confronti della natura. E, piccola e prima staffilata, si ricorda dell'esistenza di questo suo illustre antesignano, dell'illustre o presunto tale Robinson, in realtà per puro caso. Dopo appunto quello che si può chiamare, perché il tempo a un certo punto le sfugge fra le dita e sfugge anche alla sua mente, dopo un pluriennale esilio su quest'isola, lei ode dei botti, degli scoppi, degli spari, gli sembrano quasi fuochi d'artificio, come se fosse una festa, di queste feste della Francia di cui che lei ormai tenta di rimembrare, ma della quale i ricordi sembrano a tratti distorti, ma non è una festa, è la guerra che è arrivata da lei, e in realtà è la prima guerra mondiale che è arrivata da lei, che è arrivata dal Pacifico. Lei se ne rende conto perché poi, come lei viva, cadaveri fanno naufragio sull'isola e lei riconosce dei soldati inglesi e dei soldati tedeschi. Una di queste persone ha in tasca il Robinson Crusoe e lei si sorprende di non avere pensato prima al fatto che la sua condizione era parallela a quella del protagonista del romanzo di Defoe. E legge il libro e ne ricava le impressioni che seguono, che io vado a leggere in questa traduzione che io ho letto, peraltro che, diciamo, encomiabilmente e gioiosamente si deve a Gesualdo Bufalino. Parla appunto di Robinson. Un tal puritano raziocinante, persuasissimo d'essere l'unico balocco della provvidenza, ma anche se affidasse a lei anche per un solo minuto, per 18 anni, ininterrottamente, come se si fosse ancora trovato sulla sua zattera, egli si era dato solo a legare spaghi, a segare pali, a inchiodare tavola. Un bel coraggioso che non faceva che tremare di paura e che aspettò 13 anni per osar visitare l'isola da cima a fondo. E qui un'interpolazione mia, e qui effettivamente ho la risposta al famoso film di qualche anno fa di Ridley Scott, dove questi esploratori arrivano sul pianeta sconosciuto, il pianeta dei loro antenati, e non hanno nessun desiderio di esplorarlo. Ed effettivamente questo è innato in loro, in questi caspita di anglo-germanici. E riprendo, un bel coraggioso che non faceva che tremare di paura e che aspettò 13 anni per osare visitare l'isola da cima a fondo, un bel marinaio che, scorgendo a chiaro dal suo promontorio le brume di un continente, non ebbe mai l'idea di salpare a cercarlo, mentre io, in capo a pochi mesi, avevo visitato a nuoto l'arcipelago intero, un goffo che si intagliava a battelli al centro dell'isola e camminava sull'equatore con un ombrellino, come l'equilibrista su un fil di ferro. Un pedante che conosceva i nomi di tutti i più inutili oggetti d'Europa e che non si dava pace se non imparava tutti i mestieri. Gli occorreva una tavola per mangiare, una sedia per scrivere, carriole, ceste di 10 specie diverse, e si disperò per non essere riuscito a farsene un'undicesima, reti per la spesa più di quante se ne porti dietro una masaia al mercato, tre sorte di falcetti e falci, e un crivello, e mole per affinare, e un erbice, un mortaio, un setaccio, e orci quadrati, ovoli, ovali e rotondi, e scodelle, e uno specchio brotte, ogni genere di casseruole, un tipo che, come avrebbe fatto più tardi la sua nazione col mondo, aveva ingombrato quella povera isola di cianfrusaglie e di latta. Il libro era illustrato con incisioni, nessuna delle quali lo mostrava in stato di quiete. Una volta vangava, una volta cuciva, una volta disponeva 11 fucili nelle feritoie di un muro, un'altra sistemava uno spauracchio contro gli uccelli, sempre in agitazione. Non come se avesse solo litigato momentaneamente con loro, e impermeabile infine ai due pericoli della solitudine, il suicidio e la pazzia. Il solo uomo, forse, che non avrei voluto incontrare nell'isola, tanto mi sembrava pignolo e superstizioso, incapace di bruciare la sua fortezza in uno slancio di fiducia a Dio, incapace di pensare a una donna. Anche qui interpolazione, mondo protestante anglo-germanico. Senza spirito divinatorio, senza istinto, sicché ero io ogni momento che prendevo la parola per dargli un consiglio, per dirgli: va, manca, va a destra, per dirgli: siediti, e posa il fucile, il bastone, posa l'ombrello, sei su un promontorio, pappagalli ti volano intorno, scrivi una poesia, e perché mai non sei di Düsseldorf invece che di Brema? Non star 3 mesi a faticare per costruirti un desco, siediti a terra. Non perdere 6 mesi per un inginocchiatoio, inginocchiati. Non cercare il modo migliore per provocare frane come in un paese di minatori o accidenti elettrici come in un secolo di l'avvenire. Parapioggia, ombrello e parasole, pazienza se non riesci a perfezionare il sistema di chiusura. Lasciali aperti sulla soglia dei boschi dove con essi ti è impossibile penetrare. Pensa piuttosto a me e al senso di quell'impronta di mano che io, per farti uno scherzo, avrei voluto imprimere sulla sabbia al posto di un'orma di piede per poi sparire. Che diavolo avresti pensato di una mano di donna? E in quanto all'albero che vuoi tagliare per piantare orzo al suo posto, prova a scuoterlo, è un palmizio, ne avrai pane cotto a volontà. L'altro che strappi per seminare peselli, non vedi? Non vedi toffre da cogliere, lunghi serpenti gialli chiamate banane, e prova a spucciarli. Io t'amo dopo tutto, e tu che parli sempre del sapore di ogni uccello dell'isola e mai del suo canto, che ne diresti di un boccale di birra? Così lessi tutta la notte, finché, nero da capo a piè, venerdì giunsi insieme con l'alba. La luna tramontava. A volte, Era forse una perla che prendeva pelle in fondo alla laguna? Tutto il mare sembrava gonfiarsi e diventare opalino. L'orsa maggiore s'era ripiegata davanti a me come un metro pieghevole. La sua misura intera era troppa per la mia povera piccola isola. Il silenzio non era un silenzio da oceania, ma il silenzio che c'è nelle stazioni dopo l'ultimo passaggio dei treni, e il mare sugli scogli faceva appunto il treno che s'allontanava, e una noce di cocco cadendo imitava lo scatto del disco di segnalazione, e io stessa, impigliata col piede in una liana, non osavo muovermi per paura di ostacolare uno scambio. Tutta quella piccola somma di energia femminile che mi avevano meticolosamente installata nel cranio, come una nave in una bottiglia, al solo nome di venerdì andò in rovina. Venerdì mi si calava a capofitto nel cuore, più veloce di un pescatore di madreperla. Ogni suo pensiero mi sembrava naturale, ogni sua azione utile. Non avevo da dargli un solo consiglio, capivo quel gusto della carne umana che gli conservò per qualche mese. Sentivo che ogni suo passo fuori dai sentieri battuti da Robinson conduceva a una sorgente, a un tesoro. E ciò che quel Kreutzer maniaco aveva in tanti anni compiuto trovava giustificazione solo ora che era comparso venerdì. In verità, come doveva essere bello potergli mostrare il ben costrutto muro di sassi, insegnargli a sgusciare i fagioli nel recipiente numero 4, rivelargli come s'apre o si chiude in ombrello, come si fa girare l'arrosto con un sistema di 6 spiedi e 2 funicelle, e come Dio gira e si rigira, come la Trinità è trina e una, insegnargli l'immortalità con gli occhi nei suoi occhi, insufflandogliela fin dentro la bocca, come la vita ai neonati, e godere del suo primo trionfo sugli animali e le piante mortali, vederlo accarezzare con pietà un baobab che fra 1000 anni morrà. Ma per me, Simone è un parente a cui lei scrive una lettera immaginaria, Simone, che supplizio non averla, un parente più un amico in realtà, più che un parente, che supplizio non aver la certezza di poter un giorno mostrare a qualcuno questi miei paraventi di 30 metri, queste mie bestie addomesticate, a qualcuno che si dovrebbe affrettare, perché io sento, a giudicare dalle tante piume che cadono, dai tanti peli che crescono, io temo che s'approssima l'anno in cui i miei pappagalli avranno 100 anni, le mie gazzelle 12 anni e cominceranno a morire. Ecco, Simone, ci tengo a finire la mia lettera con una agudeza, scrive in spagnolo, come ci prescrivevano in collegio. Così avvenne che il mio giorno più triste nell'isola fu quando Robinson giunse a tenermi compagnia. Robinson, cari amici ascoltatori, ci tiene compagnia e ci opprime, e con lui tutto lo schematismo, tutta la pedanteria, mai parola fu scelta con maggiore esattezza, tutta la pedanteria del mondo anglo-germanico che opprime le regole della società in cui viviamo. Conclusione, ancora una volta, uguale o parallela a quella di non poche puntate precedenti. A questa pedanteria, a queste aberrazioni, a questo schematismo, ma quando ci ribelleremo? Radio Rosbrera, ciao!